Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi parliamo di lacrime. Intanto è proprio vero che soltanto l'uomo piange per reazione emotiva, mentre quelle degli animali sarebbero soltanto delle funzioni fisiologiche per lubrificare, per pulire gli occhi? In realtà nel libro Quando gli elefanti piangono di Jeffrey Masson vengono analizzati i sentimenti di molti animali e in particolare appunto viene descritto come gli elefanti producono lacrime se sono in forte stato di stress. Ma così come anche i gorilla, gli scimpanzé, i cavalli, gli orsi, loro lacrimano a causa di forti emozioni, è provato. Comunque certo, l'uomo è sicuramente maestro in questo. In tutte le epoche, in tutte le culture sono state versate lacrime. Attraverso il pianto l'essere umano esprime emozioni, sentimenti, si piange per un dolore fisico come per un dolore emotivo. Ci sono lacrime di tristezza, di dispiacere, ma anche di rabbia, di frustrazione, addirittura di empatia, di gioia, di riconoscenza. E poi ci sono le lacrime trattenute, quelle mai versate. Comunque già con la nascita cominciamo a piangere. Se ci pensate, quella è la prima forma di comunicazione del neonato. E poi l'essere umano negli anni, attraverso il pianto e le lacrime, esprime tutti i suoi bisogni primari, quindi la fame, la sete, il dolore, il bisogno di accudimento. E poi si esprimerà anche sentimenti emotivi, quelli più complessi. In campo medico il pianto e le lacrime vengono descritti come il prodotto di processi neurofisiologici, quindi con attività secretiva, per intenderci, che so, le allergie, le congiuntiviti, insomma si tratta di lacrime dette basali perché appunto servono a mantenere gli occhi umidi e queste sicuramente le abbiamo in comune con gli animali. Poi ci sono le lacrime dette riflesse, quelle causate, che so, da traumi, da contusioni. E infine ci sono le lacrime emotive. Pensate che la composizione chimica delle lacrime è diversa se derivano da un coinvolgimento emotivo, perché queste lacrime contengono più proteine, più ormoni e più minerali. È davvero una cosa meravigliosa. Pensate, il fatto che ci siano più proteine rende le lacrime emozionali più viscose, così che si appiccicano alla pelle in modo più tenace e scendono sul viso in modo più lento, rendendole anche più visibili agli altri. Insomma, fanno vedere la vulnerabilità, suscitano empatia, suscitano commozione. Il nostro corpo è davvero perfetto. Attraverso le lacrime emotive, comunque, il corpo riesce a liberarsi di sostanze che, appunto, a causa dell'emozione, sono diventate eccessive, quindi sono diventate dannose. Ippocrate diceva che era il cervello a produrre le lacrime, proprio con lo scopo di regolare la concentrazione di sangue e bile, quindi proprio per mantenere l'omeostasi interna. Insomma, il pianto è catartico perché letteralmente libera e scarica. Darwin diceva che le lacrime hanno una funzione meccanica perché servono per raffreddare gli occhi che sono stati surriscaldati dall'aumento di afflusso del sangue e, tra l'altro, hanno anche una funzione psicosociale perché sono quasi un grido d'aiuto, no? È ovvio che le forti emozioni provochino le lacrime, ma perché? Il pianto, abbiamo detto, non è soltanto sintomo di tristezza, ma esprime anche empatia, rabbia, amore. Sono davvero come un segnale che gli altri possono vedere. Gli antichi, infatti, credevano che le lacrime scaturissero dal cuore, mentre appunto Ippocrate credeva arrivassero dalla mente. Questa è carina. Pensate che nel 1600 erano convinti che le emozioni riscaldassero il cuore, quindi si andava a formare vapore acqueo che risaliva alla testa, lì si condensava all'altezza degli occhi e usciva attraverso le lacrime. Ovviamente le lacrime sono state usate spesso anche come strumento demonizzante dalla società, no? Come quando si diceva gli uomini non piangono, perché era segno di debolezza, era motivo di vergogna. Per non parlare di quando le lacrime vengono santificate, come nel caso delle improbabili statue religiose da cui sgorgherebbero liquidi miracolosi. E che dire della reazione che suscita vedere qualcuno che piange? Imbarazzo, compassione, rabbia, tristezza, evitamento. Magari si dicono frasi di circostanza nel vano tentativo di alleviare un po' la pena di chi ci sta davanti, ma in realtà questo serve più che altro a noi per attenuare il nostro senso di impotenza. E le lacrime servono molto spesso anche a manipolare gli altri. Eh sì, perché il pianto possiede proprio un certo effetto, riesce a neutralizzare la rabbia. Come quando si litiga, ad esempio, no? Si provocano degli enormi sensi di colpa grazie alle lacrime. Pensate che addirittura alcuni studi hanno ipotizzato che le lacrime delle donne potrebbero ridurre l'eccitazione sessuale dell'uomo proprio perché riducono l'aggressività. Ma possiamo tranquillamente dire che vale anche al contrario, se una donna vede piangere un uomo. Ma poi, perché alcune persone non piangono? Hanno problemi sociali? Sembra proprio di sì. Chi non piange tende ad isolarsi, quindi è meno connesso con gli altri ed è più aggressivo, più collerico, più rabbioso. Perché è indubbio che il pianto abbia degli effetti positivi sull'umore. Ad esempio il pianto catartico, libera, alleggerisce, no? Insomma, le lacrime sono di estrema rilevanza per la natura umana e anche per la socialità. In realtà le lacrime sono davvero un dono prezioso perché attraverso loro esce un po' all'esterno quello che si accumula all'interno. A volte è addirittura una vera richiesta d'aiuto sotto mentite spoglie. Ecco perché è sbagliato dire non piangere. Shakespeare ha scritto: «Voi vi aspettate di vedermi piangere, non piango, seppure vi abbia ben ragione, ma questo cuore si frantumerà prima che io pianga in 100.000 schegge». Insomma, le lacrime hanno un valore e una dignità enorme perché sono il canale espressivo dell'essere umano e posseggono davvero un potere trasformativo enorme. Ancora di più oggi, in questi nostri tempi, in cui la legge del più forte è la regola, siamo in una giungla in cui si deve sopravvivere. E invece dovrebbe essere compreso che tutti i sentimenti hanno pari dignità di esistere e di essere espressi, e che la sensibilità non è segno di debolezza, ma di umanità. Si deve vergognare chi ruba e chi si approfitta degli altri, non chi è sensibile. Nell'antichità c'era una tradizione strana. Si raccoglievano le lacrime in piccoli vasi, bottigliette, fiale di vetro o di ceramica. Erano oggetti chiamati appunto lacrimatoi o raccogli lacrime, e se ne parla anche nella Bibbia. Nel libro dei Salmi Davide dice di Dio: «Tu hai contato i passi del mio vagare, riponi le mie lacrime nel tuo otre». Ma i lacrimatoi erano una tradizione anche in Egitto, in Grecia, a Roma. Generalmente si trattava delle lacrime versate dai congiunti e dagli amici per la morte di una persona cara e, appunto, venivano raccolte prima della sepoltura e deposte con un rito, appunto, nella tomba, proprio a testimonianza del dolore lasciato.
Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla, dalla mia finestra, io guardo il mondo che passa, giorno ci sarai, ogni minuto che vorrai, ad ogni passo della vita. E quale strada sceglierai, che direzione mi consiglierai, ad ogni passo della vita. Solo un'ombra,
io ho creduto e credo in te, tutto l'amore che hai per me, ridà al cuore di tua madre,
dalla tempesta,
e molto presto capirai che tutti gli anni che vivrai cancellano i peccati suoi. Pensieri io vivrò, con le sue mani ti accarezzerò, ad ogni passo della vita. Stringila forte quando avrà paura, che c'è il mio amore che non l'abbandona, ad ogni passo della vita.
Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla, dalla mia finestra, e guardo il mondo che passa, lacrime di pioggia, lacrime di pioggia.
I lacrimatoi quindi erano delle fialette, delle bottigliette in cui venivano raccolte le lacrime di quelli che partecipavano ai funerali e poi venivano messi nelle tombe. Beh, in alcuni casi venivano usati anche dalle prefiche. Chi erano le prefiche? Avete presenti quelle pie donne che venivano pagate durante i funerali proprio per mostrare dolore, anche se erano delle perfette strane? Beh, loro si strappavano i vestiti, i capelli, si battevano il petto, gridavano e appunto piangevano a dirotto. Beh, la quantità delle lacrime che riuscivano a raccogliere in queste ampollette determinava anche la qualità del loro lavoro e quindi anche il compenso che gli era dovuto. Di conseguenza la quantità di pianto raccolto dimostrava anche la ricchezza della famiglia del defunto. Comunque i lacrimatoi sono praticamente scomparsi dalla storia, ma sono ricomparsi nell'Ottocento. Sono tornati di gran moda durante il periodo vittoriano e venivano chiamati tear bottle. Però questi raccogli lacrime non venivano più usati tanto in occasione dei funerali, cioè non venivano messi nelle tombe, li usavano soprattutto dopo, proprio per conservarli, proprio per ricordarsi del proprio dolore. E sempre nel periodo vittoriano venivano usati per stabilire la durata del lutto. Praticamente facevano così: raccoglievano le lacrime in bottigliette che avevano dei tappi speciali che permettevano una piccolissima evaporazione del liquido. Così che quando la vedova aveva, come si suol dire, pianto tutte le sue lacrime e queste erano appunto evaporate del tutto, allora si poteva considerare finito il tempo del lutto. In Persia questi lacrimatoi erano proprio creati ad hoc, erano delle bottigliette che avevano proprio l'apertura a forma di occhio e avevano un collo bello lungo per raccogliere il pianto tenendo l'ampolla di traverso praticamente. Però pensate alla stranezza, in Persia non li usavano per i funerali. Allora lì il sultano aveva parecchie mogli e quando tornava da una battaglia, dopo parecchi mesi, andava a controllare i raccogli lacrime per vedere quale tra le mogli avesse pianto di più per aver sofferto maggiormente la lontananza dallo sposo. Chissà questo sultano come faceva a capire che fossero vere lacrime e non acqua. Ovviamente oggi questa pratica non è più diffusa, però i raccogli lacrime sono ancora prodotti. Magari sono quelli un po' dark, quelli a forma di teschio, spesso sono in vetro di Murano. Allora, c'è un brano molto bello attribuito alla psicologa e filosofa russa Anna Kirianova, che appunto descrive i lacrimatoi e dice: a volte il dolore deve essere pianto, va vissuto, superato, solo così si può guarire dal dolore e dalla tristezza. Quanto dura il dolore? Quando il cuore si calmerà e passerà il dolore della perdita? Secondo la scienza servono 2 o 3 mesi per farlo passare, ma a volte, se avete perduto una persona cara, o siete stati traditi, o abbandonati, o privati dei beni, il dolore non passa per tutta la vita. Può solo diventare meno forte, specialmente se lo si è affrontato con il coraggio e con la forza. Gli antichi pensavano che il dolore sarebbe passato solo dopo aver versato tutte le lacrime e quindi appunto avevano i lacrimatoi per la raccolta, li mettevano nella tomba o li donavano agli dèi perché mandassero una consolazione al cuore infranto. In fondo il lacrimatoio è un'invenzione saggia perché il dolore è vero che va pianto e raccogliendo le lacrime ci si trattiene dallo sprofondare nel baratro di un dolore ancora più grande. Perché è così, pensateci, quando stai raccogliendo le tue lacrime con la tua boccetta, questo ti distrae.
When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. You walk with me, oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like I'm crying?
Raccogliere le lacrime in una boccetta, in effetti, distrae. In un anno questa occupazione diventa un rituale e i rituali riescono a sostenere, a consolare, rafforzano le difese psicologiche. Hai pianto la tua perdita, hai raccolto le tue lacrime e queste sono evaporate. Finisce il brutto periodo, inizia una nuova vita e rimane un piccolo e delicato flacone, come ricordo. Nel nostro tempo però non ci lasciamo più piangere, tutti devono sorridere, la tristezza è considerata una malattia e andiamo avanti infatti ad antidepressivi per mantenere la facciata sorridente. È un momentaccio, ridi pagliaccio. Eppure a volte la depressione è proprio un dolore non pianto, un lutto durato poco. Perché l'ordine è consolarsi, sorridere, dimenticare o far finta di dimenticare, ma l'anima non dimentica nulla. Ecco a cosa servono quelle boccette. È davvero affascinante e incantevole questo simbolismo su un oggetto nel quale alberga proprio il frutto delle emozioni, ma ancora più seducente è pensare che ci possa essere una persona che raccoglie queste gocce cristalline, gocce che contengono le informazioni di tutte quelle commozioni, trepidazioni, turbamenti, persino gioie. Le lacrime di tristezza sono liberatorie, ma quelle di felicità appartengono all'eternità. E come scrisse Victor Hugo, quelli che non piangono, non vedono. Si narra che le perle nascano dal dolore. Quando un granello di sabbia trasportato dalle onde penetra nella conchiglia di un'ostrica, questa avverte una puntura e, per liberarsi dal dolore, piange. Secerne una lacrima, un liquido, che avvolge progressivamente il granello di sabbia fino a renderlo non più offensivo. Solo le ostriche che conoscono la sofferenza piangono e creano le perle, splendenti, lisce, rotonde, quelle che non a caso si chiamano gioie. Noi oggi piangiamo poco, le lacrime sono più rare. Non parlo delle lacrime false, quelle con lo scopo di ottenere qualcosa. Ricerche storiche affermano che nell'antichità si piangeva di più, e ne sono testimoni la letteratura, la musica, la pittura, la pietà popolare, la spiritualità. Noi abbiamo sempre più paura di parlare di lacrime e di sentirne parlare. Anche da innamorati, siamo passati da una lacrima sul viso di Bobby Solo alle impersonali faccine sullo smartphone. Noi abbiamo gli occhi secchi quando guardiamo stragi, genocidi, guerre, povertà, fame. Ignoriamo le lacrime di tutta quella gente che soffre, che vede i propri bambini tranciati dalle bombe, le proprie case distrutte. Noi vediamo tutto, ma come si può quantificare il dolore subito in base al versamento delle lacrime? Nessuno porterà ad un tavolo per le trattative di pace, semmai ce ne sarà uno, i contenitori di lacrime versate da tutti coloro che sono stati costretti a subire barbarie, lutti, devastazioni. La sofferenza umana non ci smuove più troppo e la debolezza non è più di moda. Ma se una persona non sa piangere, non sa neanche ridere, perché il suo pudore si è trasformato in aridità e ha reso il suo cuore calloso. Per dirla con Maurice Bellet, c'è un'anestesia generale oggi, una indifferenza brutta, l'abitudine a vedere lo spettacolo del male. Noi fuggiamo dal male, lo rimuoviamo, perché predomina l'utilitarismo. Il bene e il male sono ridotti a benessere e malessere. Il piacere è un bene, la pena è il male. Quindi c'è una ricerca ossessiva del benessere e vedere la sofferenza è una minaccia, va rimosso tutto quello che può far piangere. Imparare a capire il linguaggio delle lacrime, invece, è umanità. È umanità piangere con chi piange, rallegrarsi con chi è felice. E così le lacrime possono fare il loro lavoro, come quelle dell'ostrica. Le lacrime non sono acqua, non sono insapori, sono salate e forse per questo dobbiamo ritenerle il condimento della vita. Alda Merini ha scritto: «E beati voi che avete il dono delle sante lacrime e se anche le trovate ingiuste agli occhi di Dio, appariranno rugiada che farà crescere rose nella vostra carne».
Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te, uno sguardo ed un sorriso, man svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te.
Come le gocce di rugiada rendono preziosa la trama della ragnatela, così lo sgorgare delle lacrime rivela la vera essenza del nostro animo. Non trattenerle, lasciale andare e sulle labbra falle posare. Dolce o amaro ne sentirai il sapore, perché generate da gioia o da dolore. Commuoversi è diventato ormai un sentimento raro, ma trattenersi rende l'animo amaro. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!